Allora, obiettivo del giorno, sapere tutto e non meno di tutto sugli indirizzi IP. Quindi roba che avete già visto e che facciamo per benino. Con qualche prova eventualmente, quindi dopo la possiamo anche fare con i nostri Ubuntu che si fa presto a cambiare l'indirizzo. Allora, innanzitutto diciamo una cosa che non è più vera, ok? Ovvero sia, vediamo la questione delle classi di indirizzi IP. Dico subito, c'è un mio collega che dice, quando non è il caso di spiegare le classi, perché non esistono più. È da un pezzo. Però sono ancora utili a capire come si faceva una volta a fare il routing IP e a distinguere un attimo fra gli indirizzi, ma a giorno d'oggi non hanno nessuna valenza nell'internet. Le classi di indirizzi IP sono, diciamo così, lasciamo stare le classi, gli indirizzi IP sono dei numeri di 32 bit, che devono bastare per far giungere a destinazione ogni datagramma IP. Datagramma IP, vi ricordo, è il frame IP che si chiama datagramma. Quindi, marcando con un indirizzo un qualsiasi datagramma, quello deve giungere a destinazione. Quindi è chiaro che in ogni rete, in ogni internet, con la I minuscola o con la I maiuscola che sia, gli indirizzi IP devono essere univoci e devono essere distribuiti in modo da essere univoci. Sono numeri di 32 bit e devono essere organizzati in modo da poter distinguere molto rapidamente se l'indirizzo IP di destinazione sta nella stessa rete locale del mittente oppure no. Perché questa è la prima domanda che si fa ogni host IP nel momento in cui deve spedire un datagramma. Quindi la domanda è, il destinatario è nella mia rete? È difficile di parare di rete o definire bene una rete e una sottorete, ma spero che alla fine di questa lezione saremo riusciti a farlo chiaramente. Quindi la domanda fondamentale, iniziale, che si chiede ogni host, quando parliamo di cose che hanno un indirizzo IP, siano esse un router, un forno a microonde che va in internet o un computer, si dice host, un host IP. Allora, ogni host si deve fare, quando spedisce un qualsiasi datagramma, come prima domanda, la domanda se il destinatario è nella sua stessa sottorete. Perché? Perché se la risposta è sì, allora ci si arriva per la rete locale. Si raggiunge via LAN. Se la risposta è no, si manda al router. Quindi l'accorgimento è semplicissimo, perché basta decidere se il computer di destinazione è nella stessa sottorete. Qualora sia nella stessa sottorete, ci si arriva con i metodi tipicamente broadcast delle LAN, dei quali non abbiamo ancora visto niente, ma ci arriveremo fra un po', anche direi presto. Se invece non è così, il computer è al di fuori della stessa rete locale, allora per raggiungerlo si deve spedire al router, che è nella stessa rete locale. No? Quindi in ogni caso l'host IP quando spedisce qualcosa che sta in una rete locale, quando spedisce qualcosa a chiunque altro, lo spedisce attraverso la rete locale. Lo spedisce direttamente a lui, se quello è nella stessa rete, e lo spedisce invece al default gateway, al router, che è quel default gateway che mettete sempre quando configurate una rete, lo spedisce al default gateway se il destinatario non è nella stessa rete locale. Decisione semplicissima che però viene fatta per ogni pacchetto, e quindi milioni di volte, e quindi deve essere fatta in modo efficiente. Allora, questa la risposta sì o no alla domanda è nella mia stessa rete. Una volta, all'inizio dell'internet, si faceva con le classi. Oggi non si fa più con le classi, quindi queste cose che dico sono obsolete. E al giorno d'oggi c'è un protocollo che si chiama CIDR, e si chiama CIDR perché è Classless Inter Domain Routing, cioè ogni router che sta nell'internet o anche in una intranet fa il routing senza classi, classless inter domain routing. Vabbè, scriverlo qui non ci riesco. Quindi, una volta si faceva con le classi, oggi si fa con CIDR. CIDR lo vediamo dopo. Con le classi il funzionamento è legato esclusivamente all'indirizzo IP. So l'indirizzo IP, so in quale rete sta, in quale rete, se dati due indirizzi IP, so se sono nella stessa rete, nella stessa sottorete, nella stessa rete locale. Non c'entra nient'altro che con le classi, serve solo l'indirizzo IP per sapere se due host sono sulla stessa sottorete e come funziona. Le classi sono classe A, classe B, classe C e classe D, ABC e poi dopo le altre le vediamo dopo. Allora, la classe A suddivide l'indirizzo IP, che abbiamo visto essere un numero del tipo XXX, YYY, si scrive così, ZZZ, WWW. Cioè, è un numero che si scrive con tre cifre, con quattro cifre decimali, da 0 a 255, ciascuno di questi sono 8 bit, 8, 16, 24, 32, questa cosa qui è un numero di 32 bit. Ciascuno di quelli deve essere da 0 a 255 e quindi niente. Allora, se il primo bit dell'indirizzo IP è 0, allora siamo di fronte a una rete che era di classe A. E l'indirizzo IP viene suddiviso in due parti, mica solo nella classe A, anche nelle classi B, nelle classi C, nella classe D, nelle sperimentali e nel CIDR. Sempre lo scopo di queste tecniche che vediamo adesso è sempre sapere se due host sono nella stessa sottorete. E per fare questo si suddivide l'indirizzo in una parte di rete separata che è compresa nei bit a sinistra più significativi del numero dei 32 bit, ed una parte di host, si dice, che è la parte di destra. Quindi praticamente l'indirizzo IP viene diviso in due parti, una parte di rete e una parte di host. Se due indirizzi IP hanno la parte di rete uguale, appartengono alla stessa rete locale. Quindi gli indirizzi IP non vanno mai assegnati a casaccio. Primo, perché non devono essere univoci. Secondo, perché altrimenti le stazioni, anche se fisicamente si potrebbero vedere, non si vedono. Sbagliando, vi sarà capitato anche in laboratorio, no? Sbagliando a segnare l'indirizzo IP non vedo quello lì accanto, perché se invece di 172.16 13x scrivo 172.16 46x sono su due reti diverse, non si vedono. Non fosse 46 lo vedo perché avevo un'altra ragione. Vabbè, comunque se, hanno due, se, la parte di rete se la parte di rete dell'indirizzo è uguale, i due host sono sulla stessa rete locale. Quindi per mettere dei computer su una rete locale bisogna che li mettiamo tutti con la parte di rete uguale, perché altrimenti non si vedono. Magari si vedono a livello di LAN, no? A livello di broadcast, funziona Doom o funziona un sacco di giochi, cose del genere, ma non funziona IP, quindi dopo non funziona l'HTTP, non funziona la posta, non funziona, cioè tutte le cose più importanti devono funzionare con IP. Allora, quindi questa suddivisione in parte di rete e in parte di host con le classi è fatta esclusivamente attraverso il numero IP. Invece, quando usiamo il CDR, la suddivisione richiede un'altra informazione. Ci vogliono altri 32 bit, anche di meno. Ci vuole quella che in rete locale si chiama subnet mask, e nei router si tende invece a chiamare il prefisso. Ah, lo vedremo, andiamo avanti. Quindi adesso facciamola breve con le classi, anche perché abbiamo detto che non esistono più. Se il primo bit è uguale a 0, l'indirizzo di classe A, e viene gli 8 bit, che scriviamo così di solito, gli 8, i 32 bit, i 4 cifre, vengono suddivise in questo modo qui, rete.rete.host. Quindi vede, questa è una rete sterminata, in questa rete sta, no scusate, è il contrario. rete.host.host.host, cioè la suddivisione tra la parte di rete e la parte di host arriva dopo l'ottavo bit. I primi 8 bit sono parte di rete, quindi il primo numero che abbiamo deve essere uguale, perché due indirizzi di classe C possono essere considerati della stessa rete. Gli altri possono essere tutti diversi, e questi sono 8, 16, 24 bit, sono 16 milioni di host nella stessa rete. Quindi ci sono poche reti di questo genere, potenzialmente 255, ma vediamo che sono la metà, sono meno della metà. Ci sono una centoventina di queste reti, ma ciascuna di queste reti può avere 4 milioni di stazioni al suo interno. Capite che una rete locale così grande è improbabile, non ci arrivano forse nemmeno i militari americani che hanno inventato l'internet, che hanno usato per primo l'internet. Quindi le reti di classe A inizialmente non sono state distribuite, nel senso non si usavano, non sono state assegnate a nessuno delle reti di classe A o a pochissimi enti. Il localhost è un indirizzo privato speciale che diciamo così non c'entra la classe, no? Le reti di classe B sono quelle che hanno un 1 e uno 0 come primi due bit quindi dopo e le reti di classe A sono di tipo rete.rete.host.host, ok? Queste reti sono intermedie, diciamo hanno 16 bit sono 64.035, quindi due non si possono usare per via dell'indirizzo di broadcast e l'indirizzo che indica tutta la rete, quindi sono 65.532 reti host possibili all'interno della stessa rete locale. E la classe C sono 1, 1, 0 nei primi 3 bit. Nei primi 3 bit e sono indirizzi del tipo rete, 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 host, quello che avevo scritto prima per sbaglio. Ci sono tante reti come questa, e ciascuna di queste al massimo ha 252 stazioni possibili. Ok? Quindi niente, quando voi andate anche in Windows per esempio a sistemare, a configurare la vostra rete, andate qua, adesso facciamo un esempio, dov'è connessioni di rete, mi metto qua, clicco, non posso però lo stesso. Non posso, quindi non ve lo faccio vedere, l'abbiamo visto tante volte, quindi non lo vediamo una volta in più, visto che non possiamo. Vi viene chiesto l'indirizzo IP che volete assegnare a quel computer. Poi voi potete chiudere, senza assegnare nient'altro. Perché? Siccome c'è CDR, le classi non esistono più, ogni host IP del giorno d'oggi, e da 15 anni a questa parte, deve avere una maschera di sottorete. Se io non gliela do quando c'è scritto, quando io configuro l'indirizzo IP, c'è scritto l'indirizzo IP, maschera di sottorete, default gateway. Se io non configuro il default gateway, come dicevamo prima, questa risposta di quando dice sì, vado via LAN, se no, vado via router. Se non so qual è il router, non andrò mai in internet. Cioè non esco mai da quella rete locale lì. Quindi è sempre possibile non configurare il default gateway. Se faccio solo una rete locale, senza nessuna intenzione di superare la rete locale, di mantenere una mia intranet isolata dal resto del mondo, vado benissimo anche a non mettere default gateway. Okay? Per quanto riguarda invece la maschera di sottorete, quella bisogna metterla. Ma se noi configuriamo anche il... mica solo Windows... Se faccio ifconfig, adesso qui c'è il nostro buon vecchio Ubuntu, ifconfig, adesso è non è configurato perché non ha indirizzi IP versione 6 e versione 4, ipconfig facciamo 172.16.13.11, no 11 non va bene, facciamo 33, via, così. Non ho messo l'interfaccia, che a me... Ethernet 0, non gli ho dato una maschera di sottorete, però lui se l'è presa. Se vado a vedere ifconfig, pulito, mask, ecco, che questa maschera di sottorete è quella che corrisponde, che sarebbe corrisposta, perché le classi non esistono più, alla classe di quell'indirizzo IP, perché il 172 che sta qua a sinistra me l'individua fra gli indirizzi IP di classe B, e gli indirizzi di classe B sono, l'avevamo scritto qua, rete, host, e questo mi dice proprio così, 255 sono tutti 1, questi sono numeri di 8 bit, no? Tutti 1, 0, 0, quindi 16 bit a 1, 16 bit a 0, rete, host, ok? Qui lui, senza dirglielo, ha messo la maschera che farebbe corrispondere quell'indirizzo alla classe che avrebbe avuto se ci fossero ancora le classi. Tant'è vero che se io adesso lo configuro con il classico 192.168.13.33, adesso mi fa la maschera che corrisponderebbe, se ci fossero ancora le classi, a una rete di classe C, perché 192 individua, è un numero binario che ha un 110 nei primi 3 bit, quindi individua una classe C. Sì. Rete, host. Se faccio 10.54.21.3, sono venuti meni, punto 54, 21, 3, sì, ci devo naturalmente mettere l'interfaccia. Vedete che da rete, host, 10 è un numero che corrisponderebbe a una classe A. L'unica applicazione che c'è oggi delle classi è per risparmiarsi di scrivere la netmask quando configuro la scheda di rete. Perché oggi, che le classi non esistono più, si deve sempre usare una netmask, sia negli host finale, sia in tutti i router. Ok? Sì, i router nel percorso devono essere, le interfacce di rete dei router del percorso devono essere configurate come se fosse una normale interfaccia di rete locale, configurate cioè con un indirizzo IP distinto da tutti gli altri e una maschera di sottorete uguale per tutti i computer che stanno nella stessa rete locale. Non mettete mai maschere di sottorete diverse nella stessa rete locale, tranne questa sera eventualmente, perché dopo le cose non funzionano. Stefania?
Quindi vuol dire che, essendo slegati dal discorso classi, si può usare una subnet mask che sarebbe stata identificata per un altro tipo di classe?
Esatto. Allora, io adesso faccio ifconfig. Questa è una rete di classe di classe A, e quindi la sua subnet mask di default è quella lì. Orca, non mi ricordo la sintassi. Perdonatemi, andrò a guardare, mi ricordo quella breve, ma non vi voglio ancora spiegare quella breve. Guardate se vedete subnet, netmask. Netmask, set the IP, proviamo netmask, ma dai, proviamo netmask. Netmask 250, questa qui che sarebbe una rete di classe 10, io adesso la faccio diventare una rete una rete 10 di classe A. Se faccio così è come se fosse una rete di classe C, ma le classi non ci sono, le classi non esistono. Se faccio così non ha più nessun senso con le classi, eppure la rete funziona. Andiamo a vedere, adesso è venuto così. 128 che cos'è? È una maschera che dice tutti 1 8, 6, 20, 25 bit a 1, 24 bit a 1 qui più 1, 128, 1 tutti zeri, e l'ultimo bit 25 bit a 1. Questo non ha niente a che fare con le classi, è una sottomaschera legittima come tutte le altre che hanno 255 e zeri, va benissimo come tutte le sottomaschere che posso usare. Posso anche fare una sottomaschera così, una un po' stretta, nel senso che in questa rete ci finisce solo un host. Forse questa non funziona, però 250 funziona. L'utilità, sì, adesso dobbiamo cominciare a parlare dell'utilità, senz'altro. Prima dobbiamo però parlare del meccanismo, che come funziona. Sì?
No, io ho provato in Windows a mettere una maschera sì? Diversa.
No, la prende. Lei l'ha data male. Non bisogna dare sottomaschere qualunque. Bisogna dare maschere di sottorete che abbiano tutti 1 fino a un certo punto e tutti 0 da lì in poi. Non si può dare... Forse una volta era possibile, sì, e mi divertivo un sacco, ma adesso non posso più farlo, perché ci stanno proprio... No, è legale, è legalissimo. Mi divertivo a fare... una volta si poteva dare delle sottomaschere strane. Anzi, questa è la campanella che ha... Raucedine. Ravis. No, questo chiaramente è sbagliato. Non so perché non lo prenda più, porca vacca. Sì, io... Zero. Ah beh, ecco, sì, lo so perché non lo prende più. Questo indirizzo qui, questa maschera di sottorete qui, non è legittima. Anche se dopo vi chiederò se fosse come una volta che questa cosa si poteva fare. Come suddividiamo la nostra rete? Questa è una domanda che vi faccio adesso, perché così la tenete in mente mentre vi spiego come funziona, no? Perché adesso non potete ancora rispondere. Allora, vediamo come funziona. il subnet mask, che è prima del CDR. Il CDR è una sorta di subnet masking, ma che vale per la rete globale, vale anche per i router. Invece il subnet mask vale per la rete locale. E a che cosa serve? Andiamo all'utilità, come aveva chiesto Foschi. Supponiamo di aver acquistato dalla IANA una rete di classe B, classe A no, che è troppo. Allora, a casa nostra, al nostro router principale, arriveranno tutti i pacchetti delle 64.000 stazioni che ho comprato, no? Perché ho preso una classe B e al router principale della mia azienda arrivano 16 bit di host, quindi tutto il traffico che andrebbe a 64.000 stazioni. Supponiamo che io ne abbia, invece che 64.000, 1.000, e divise in 5, 1.000 non sono pochi, sono computer, stiamo parlando di computer, e divise in 5 edifici. Allora, io voglio confinare il traffico delle 5, cioè voglio dividere in 5 sottoreti diverse tutto il traffico che arriva sulla mia rete di classe B. In questo modo io non devo prendermi un'altra rete. Cioè, immaginate un attimo questo meccanismo con classi. C'è stato un periodo, ormai una ventina d'anni fa, che l'internet era sull'orlo del collasso perché stavano finendo gli indirizzi. Allora, se io sono 4 miliardi, ma con questo meccanismo delle classi molti di questi 4 miliardi sono sprecati. Perché se l'unico modo di distinguere fra una rete, di capire se le reti sono uguali, è solo l'indirizzo IP, cosa succede? Se io ho una rete di 300 computer, o mi prendo due indirizzi di classe B, di classe C, e li e faccio dei trucchi, insomma, per fare arrivare tutta quella roba. Cioè, in pratica faccio due reti diverse, che poi avrò qualche problema a far comunicare anche fra di loro, oppure prendo una rete di classe A con i miei 300 computer e occupo 64.000 indirizzi utilizzandone solo i 300. Capite che andando via di questo passo si fa presto a esaurire lo spazio di indirizzi che è solo di 4 miliardi, se vogliamo, non è neanche tanto grande, di IP. Tant'è vero che con IP versione 6 hanno messo dei numeri ben più grandi. Quindi, con le classi cosa succede? Io, se voglio due reti diverse, devo avere la parte di rete diversa. E non c'è modo di... è vero anche con l'altro, ma diciamo così, il confine tra la parte di rete e la parte di host con il sistema delle classi è soltanto sul byte. Li posso segnare soltanto a blocchi di 8 bit. O rete host, oppure rete host. Stop, full stop. Col subnet masking cosa succede? Io mi piglio la mia rete di classe B, facciamo 170, 22, 16, 16, X, facciamo, ecco, questa qui è la rete, una rete di classe B, perché ho messo X e X qui? Per dire che lì ci posso mettere qualsiasi numero e quelli appariranno come computer che stanno sulla stessa rete locale. Ok? Invece di scrivere X, ve lo dico già adesso, posso scrivere 0. Questo indirizzo qui, se è una rete di classe B, non si può assegnare ad un host. Perché ogni indirizzo, e non vale solo per le classi, vale anche per quando usiamo la subnet mask, ogni indirizzo IP che abbia la sua parte di host tutta a zero non può essere assegnato, e significa tutti gli host di quella rete. Quindi questa cosa qui non può essere un indirizzo IP di una stazione se stiamo usando le classi, oppure in generale se la sua netmask è quella standard, cioè 255.255.00, quella della classe B. Questo non può essere un indirizzo da assegnare se la netmask è questa, perché vedete la parte di host, che sono gli ultimi due byte, è tutta a zero, non può essere assegnata. È un indirizzo, questo indirizzo qui significa tutta questa rete, ok? Non significa, non può essere un singolo host. Visto che ci siamo, e quindi togliamo questo subnet masking e lo mettiamo un po' più sotto, visto che ci siamo, definiamo anche l'indirizzo di broadcast. Se qui ci fosse stato 255.255, sempre con la stessa netmask, questo qui sarebbe l'indirizzo di broadcast. Allora, non può essere assegnato l'indirizzo che abbia tutti uno nella parte di host dell'indirizzo di una rete. Non può essere assegnato perché è l'indirizzo di tutti. È l'indirizzo, se una stazione spedisce in questa rete, con questa netmask, spedisce a questo indirizzo, spedisce a tutti. Qualcosa abbiamo già visto perché ARP non usa datagrammi IP. Lui spediva a tutti uno, ma a tutti uno a livello Ethernet, era l'indirizzo MAC che era tutti uno. Qui invece è l'indirizzo IP. Questo è il broadcast IP, è una cosa diversa rispetto a quello che abbiamo visto. Lo fa, per esempio, quando i router parlano fra di loro, si spediscono informazioni in broadcast e mettono un indirizzo di broadcast. Questo qui è in ogni rete IP o sotto rete IP c'è un indirizzo di broadcast, è l'indirizzo di broadcast di quella rete.
E lo manda a tutti gli host, anche con 00 ha detto che mandava.
No.
Sinceramente,
se uno mette 00 non so cosa succede. Questo non si può usare. Come facciamo a provare? Tutto il software non lo mette questo. Bisogna farsi un programma che faccia materialmente i datagrammi IP, quindi che si metta al livello di IP, neanche con i socket, perché i socket sono già sopra IP. Io non ci ho mai provato e non ho anche intenzione di provarci. C'è un sacco di software IP che va benissimo, per cui non è il caso di mettersi via. Questo indirizzo qui non si usa, questo qui si usa, altro che. Questo non si usa perché lo si scrive nei router per dire tutta quella rete. Le tabelle di routing dei router, che vedremo, ogni tanto hanno delle cose che hanno degli zeri, ogni tanto, sempre, in ogni riga della tabella di routing si parla di una rete, e per indicare quella rete lo si mette con il numero che ha tutti i zeri nella parte di rete. E questo qui invece è l'indirizzo di broadcast, questo lo si usa, e come, dicevo, quando lo si usa tutti quelli che lo ricevono sanno che è destinato a loro. Quindi il broadcast a livello di IP, però, non a livello di MAC, a livello di rete locale. Ok, quindi questi sono i particolari indirizzi in una rete, tutti gli altri indirizzi di rete vanno bene. Quindi diciamo, in ogni rete IP sono bruciati l'indirizzo con tutti i 10, con tutti i 0 e l'indirizzo con tutti i 1, che servono per queste due cose qua. Non possono essere assegnati a singole stazioni. Quello di tutti i zeri non si usa nel traffico, si usa solo nei router. Quello con tutti i uni lo si usa nel traffico come broadcast. E questo qui. Diciamo, indirizzi vietati. Ok? Allora, veniamo alla maschera di sottorete. Qui ci vorrà qualcosa alla lavagna, perché solo scrivendo in lasci art non riesco a farlo in poco tempo. L'idea è questa, risponde alla domanda iniziale, capire chi è se il destinatario è nella stessa sottorete del mittente. Se sì, si va via LAN, se no via router. Allora, per stabilire se due indirizzi IP sono nella stessa rete, c'è sempre bisogno di una maschera di sottorete. E si fa così. Mettiamoci nei panni dell'host che deve spedire un messaggio. Allora, se l'IP, prendo l'IP del mittente, me stesso, lo metto in end bitwise, come quello dell'assembly, ricordate l'end dell'assembly, bit per bit, lo metto in end bitwise con la netmask e ottengo un numero di 32 bit, anche lui, con una certa quantità di zeri a destra, perché la netmask, ve lo dicevo, è tutti uno da un certo punto in poi, tutti zero da lì in poi. Poi faccio lo stesso giochino con l'IP del destinatario e la netmask. Le due netmask devono essere uguali, altrimenti non si sa bene cosa succede. Se tutto questo ambaradan, se questa roba qui è uguale a quest'altra, allora siamo nella stessa rete. Adesso facciamo degli esempi che vi spiego meglio. Siamo nella stessa rete, quindi il destinatario può essere raggiunto per le vie brevi, direttamente, senza passare su nessun relay. Lo raggiungo direttamente perché le stazioni in rete locale, per definizione, si raggiungono direttamente, non hanno bisogno di passare per altre strade. Se invece questa cosa qui che ho scritto è diversa, allora bisogna spedire, invece che spedire direttamente al destinatario, si spedisce al default gateway, si arrangerà lui a mandarlo più vicino a destinazione. Se lui non lo vede direttamente, lo manderà un altro gateway, gateway intendo sempre un termine che è equivalente a router. Bisognerebbe parlare di router in questi casi, perché gateway sarebbe un dispositivo di livello 7, ma nella terminologia di IP si usa gateway per intendere router, ok? Va bene, allora facciamo un esempiello.
Netmask è intesa sempre quella del destinatario.
La netmask è intesa la netmask, perché nella stessa rete tutti devono avere la stessa netmask, quindi non c'è molto da sgamare. Se cominciamo a usare netmask diverse, dopo magari proviamo, eventualmente domani, non funziona. Lui diciamo, ogni host quando deve raggiungere una rete deve conoscere due informazioni: l'indirizzo IP e una netmask. Dall'altra parte l'altro potrebbe avere anche una netmask diversa. E allora bisogna incrociare le dita e sperare che sia stato configurato tutto bene, perché altrimenti le cose non funzionano. Quindi la netmask è relativa all'host che spedisce.
Anche quella di quando faccio land
certo, lui non può sapere come è messo quello di là, perché il protocollo è connectionless. IP non sappiamo neanche se è acceso il computer di là. Come fai a chiedergli qual è la sua netmask? Non sappiamo neanche se esiste. Noi mandiamo sperando, incrociando le dita, come al solito, best effort. Se arriva bene, se non arriva troveremo un modo di fare qualche altro modo, però noi non sappiamo niente dell'host che sta dall'altra parte. La netmask quindi è relativa all'host locale, però l'altro è uguale alla mia, perché altrimenti dopo proviamo, succedono dei casini, non va, o magari io riesco a raggiungere lui non riesce a raggiungere me, perché non mi considera la stessa sottorete, invece che mandare a me manda a gateway. e manda...
Non me lo può mandare.
Magari va, però fai il salto in più intanto. Quindi già perdi un po' di tempo. Però se il gate è configurato bene, può darsi che non te lo rimandi, perché non è previsto che prenda dei pacchetti da una parte e li rimandi sulla stessa rete. Ma può darsi che si inchiodi lì il pacchetto. Vabbè. Allora, un esempio. Vado a fare un esempio alla lavagna.
Questo dopo ce lo
stanno.
Ce lo passi.
Ce l'ho registrato, ce lo invia.
Anche col video sta registrando.
Sì, anche col video. Allora, prendiamo 172 16, no, uso sempre questi numerelli qui, non a caso, lo dicevo prima, perché ci sono degli indirizzi IP che non si possono assegnare a computer che stanno in internet e sono 172 16 e rotti, dopo vediamo, i 192.168.xx e i 10 punto tutto quello che volete. Quelli sono indirizzi che non hanno cittadinanza nell'internet, vengono chiamati indirizzi privati, non possono essere usati nella rete pubblica, la internet con la I grande. Nel nostro intranet possiamo usare gli indirizzi che ci pare a noi, ma se andiamo in internet non possiamo utilizzare per gli host gli indirizzi privati, che vedremo meglio. Allora, 172, 16, 13, 13, 8. Questo è un indirizzo IP. Maschera di sottorete, prendiamo quella standard, 255, 255, 255, no, troppi, 0, 0, perché questa qui sarebbe, non è, ma sarebbe, 20 anni fa sarebbe stata una rete di classe B. 162 16 46 8, tanto per usare i diritti a cui siamo abituati, che è quella di sopra di là, 255 stessa netmask, perché quella deve essere sempre uguale. Allora, se faccio land fra questo e questo, adesso qui è facile perché gli uni sono tutti a livello del byte, quindi 172 and 255, un bit and un altro bit a 1 viene uguale, quindi 172 and 255 viene 172, poi 16 and 255 viene 16 ancora, 13 e 8 and 0 viene 0, okay. Questo qui è l'indirizzo, quello con gli zeri che dicevo prima, no? È l'indirizzo diretto, è l'indirizzo che significa tutta la rete, no? Perché c'ha gli zeri qui. È l'indirizzo che significa tutta questa rete. Allora, se l'indirizzo della rete è uguale anche per questo, vuol dire che sono sulla stessa rete. Vediamo, 172, ok, 16, ok, 46 diventa 0, 8 diventa 0. Sono sulla stessa sottorete, ok? Noi sappiamo, okay. Quindi questi due si raggiungono per le vie brevi attraverso una LAN. Ma se io cambio la maschera di sottorete e ci metto qua 255 in entrambe le maschere, naturalmente, allora la vita cambia, perché il terzo byte adesso va a far parte dell'indirizzo di rete, non è più parte dell'indirizzo di rete, quindi l'end non lo cancella, viene qui 255, qua viene 13, qua viene 46. Quindi questo indirizzo di rete è diverso da questo indirizzo di rete, loro non sono sulla stessa rete, e se questo deve spedire a questo, non lo spedisce per le vie dirette, ma passa attraverso il router. Il router ha una sua tabella al suo interno, la scartabella, la scansiona, dentro i router ci sono dei circuiti integrati che fanno la scansione della tabella a velocità formidabili, ne fanno miliardi al secondo di queste decisioni di routing, no? Sono circuiti integrati fatti apposta per andare a scansionare questa tabella che è a hash, è set associative come memoria, si può indirizzare con il suo contenuto. Vabbè, a parte questo, il router c'ha una tabella e ci avrà una porta che è collegata a questa rete, è una porta, la disegno come una porta Ethernet, perché poi alla fine fisicamente nella stragrandissima maggioranza dei casi si tratta di porte Ethernet, quindi ce n'è un'altra sulla stessa, quindi anche il router deve avere il suo indirizzo IP. Diamogli un indirizzo IP qua, 172 16 13 254. Come qua che i numeri alti li teniamo per i server e per il router, l'ultimo è sempre quello del router, e qua 172 16 46 254. E questi sono due reti diverse soltanto al fatto di avere questa net mask, non quella standard della classe B. Ok? Quindi se questi si accorgono, vedendo che l'indirizzo di rete è diverso, si accorgono che si tratta di due reti diverse, lui manda al router, il router decide, trova in quale porta lo deve mandare. Il router potrebbe avere anche delle altre porte. Buongiorno, vi porto il router, ho messo le mani sul router, per cui potrebbe decide su quale delle porte sta la rete di destinazione e manda a destinazione. Il gioco è davvero più semplice di quello che potrebbe sembrare inizialmente. Il complicato non sta nell'indirizzamento, non sta negli indirizzi IP e neanche nella decisione che fa il router ogni volta che deve stabilire dove mandare il pacchetto. Il complicato sta nello scrivere le tabelle di routing, perché è chiaro, ok, queste tabelle che ci sono dentro al router vanno tenute aggiornate. Se un router si rompe, se si rompe il collegamento, un pezzo di un collegamento, bisogna che i pacchetti trovano la loro strada per arrivare comunque a destinazione. È la ragione per cui è stata inventata l'internet. All'ARPA volevano avere una rete che se gli bombardavano un link, in qualche modo la girava, trovava delle altre strade e i comandi arrivavano comunque a destinazione. Quindi, diciamo così, il meccanismo tramite il quale si stabilisce ogni pacchetto prende la sua strada verso la destinazione è semplicissimo, ed è ad ogni salto, ad ogni hop, dicono, ad ogni router in mezzo, è quello che abbiamo visto adesso. Cioè ci si chiede in questa rete, l'indirizzo di destinazione è in questa rete? Sì, allora si passa da quella strada. No, allora si cerca un'altra strada. Questo sempre è un meccanismo velocissimo da decidere. Poi le tabelle che ci sono dentro al router invece devono essere fatte in modo che a ogni salto ci si avvicini sempre di più a destinazione. E per questo cosa succede? I router si parlano fra di loro, ci dicono le reti che possono raggiungere, ci dicono in quanto tempo e in quanti salti possono arrivare a destinazione, e eseguono degli algoritmi di ottimizzazione, di ricerca operativa, Dijkstra è il classico, e decidono la strada migliore, decidono fra di loro la strada migliore per arrivare a destinazione, e quindi aggiornano le loro tabelle di routing dinamicamente, in continuazione. E il complicato sta lì. C'è un mio collega che dice i router sono come delle rotonde. Allora, il router che c'ha, questo qua c'ha tre porte, è come una rotonda, questa è la rotonda, in cui ci sono tre strade. Route vuol dire strada, sapete la Route 66 che c'è in America, quella là che va da una parte all'altra dell'America? Le tabelle che ci sono dentro il router sono i cartelli, I cartelli dicono dove si va. Allora, il pacchetto, il singolo datagramma IP che prende ed entra nel router, esce dalla porta di rete, dalla porta del router o dalla strada del router, che gli dice il cartello. Io so che devo andare verso questa rete, se trovo qui il cartello che mi dice questa rete è per di qua, volto di lì, altrimenti continuo a girare.
Se non lo trova fa...
Se non lo trova faccio un po' di giri, perdo un po' di tempo e poi viene lasciato cadere. Packet drop si chiama questa cosa qua. Se non si trova una strada il pacchetto viene rilasciato. Ma più che non trovare una strada può succedere che ci sia troppo traffico e quindi... per esempio qua c'è un certo numero di macchine ferme qua dentro perché devono impegnare l'incrocio, una prossima macchina non può entrare, se la memoria del router è finita il router non può fare altro che i nuovi pacchetti che gli arrivano farli cadere, cioè non ha modo di memorizzarli il tempo sufficiente a poter fare la scansione della tabella e stabilire dove devono andare e li fa morire lì.
Ma
dietro
dipende
dalle porte che è il router, se ce ne ha 40 adesso la maggior parte ha una via il router di anche qui quando io esco dall'IT vado tutti i pacchetti che vanno su internet passano da una strada, il mio provider ci avrà un link col suo provider che è più grosso e magari un altro di riserva, quindi eventualmente prendono due strade, ma tipicamente una, l'altra è di riserva, non ci passa niente se non si rompe quella grossa.
Se non c'è una non c'è neanche bisogno delle tabelle di routing.
No, esatto. Se non c'è una non è un router un po' spiegato. E poi ci sono i router importanti, quelli che stanno dove ci sono i link intercontinentali, che loro fanno le decisioni importanti, costano un sacco di soldi, ci sono certi centri di smistamento del traffico internet nei quali, sì, lì ci sono davvero tante strade da prendere, ma sono poco comuni, la maggior parte dei router del mondo ha una rete, una o più rete locali da una parte, e lì ci sono diverse porte, ma dalla parte internet c'è un collegamento. Se compri un router commerciale, troverai delle porte dove c'è scritto LAN, 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 e una porta dove c'è scritto WAN. Quello in realtà che a modo di ADSL passi solo per quella strada per andare via. Alcuni, quelli più importanti, hanno WAN e emergenza, no? Due porte WAN, tipicamente vanno su quella e se si guasta il collegamento, allora automaticamente viene tutto routato dall'altra parte.
Succede una cosa. Se un router fa cadere un pacchetto,
sì?
Il router ce l'ha assunto prima, se ne accorge e lo spedisce a qualcun altro o il pacchetto lo
ha? Se un router fa cadere un pacchetto, quando l'internet non era una giungla, come oggi, spediva un messaggio ICMP, non ad altri router, che eventualmente però lo potevano intercettare, visto che era sulla strada, al destinatario. Packet drop. Cioè, tra gli ICMP, abbiamo visto l'eco, ICMP eco per fare ping, no? Uno spedisce, poi quello che rimane dietro è un ICMP eco. C'è un altro codice che si chiama packet drop, cioè è un'indicazione d'errore, è arrivato fino al sesto router si è perso, poretto, allora quel router numero 6 mi manda dietro un ICMP che mi dice packet drop. Questo era sempre ai tempi in cui ho cominciato a studiare queste cose, facevo queste prove e ogni router del mondo ti rispondeva sempre. Oggi la maggior parte non risponde più, perché per questioni di sicurezza. Cioè, soprattutto i router, quelli centrali, quelli che non vogliono far sapere troppo come sono configurati, quelli non rispondono. Verso il fondo, verso l'host finale, dopo ricominciano a rispondere. C'è un programma che si chiama Trace Route che non vi spiego adesso perché questo ve lo spiegherò dopo quando vi faccio il pacchetto IP. Trace Route naturalmente in Windows è troncato
è troncato, è compattato per avere soltanto 8 caratteri, si chiama Tracer T. È un programma che, utilizzando i pacchetti di risposta dei router, determina la traccia, la route, il percorso tipico che il datagramma IP fa per arrivare a destinazione. Ci sono anche quelli, non sono mai riuscito a farli funzionare uno. Ci sono anche quelli che sanno dove sono gli indirizzi IP e ti fanno vedere i salti nel mondo. Sono carini. Utilizzando Traceroute. Ma questo è la prossima puntata. Vabbè. Quindi abbiamo visto un po'. Per tornare al nostro netmasking, fino adesso abbiamo visto delle maschere di sottorete che suddividono la rete sempre sul byte. Ma come vi facevo vedere prima, è del tutto legittimo suddividere la parte di rete dalla parte di sottorete in qualsiasi punto, perché avendo sempre e obbligatoriamente a disposizione una netmask, io divido la parte di rete di sottorete dove mi pare a me. E allora, prendiamo una rete di classe C. X di classe C. E prendiamone una privata, che così questi giochi si possono fare tranquillamente. Ci sono 256 reti di classe C che sono state assegnate nei protocolli internet come reti private, e sono tutte le 192.168.x0, okay? Perché ho scritto X e ho scritto 0? X perché qui ci posso mettere il numero che mi pare, e una volta che ci ho messo il numero che mi pare qui, 0 vuol dire quella rete, no? Lost. 0 in tutta la parte di rete, perché questi qui sono, se sono di classe C, sono 255, 255, 255, 0 come netmask. E allora, ok, sono reti che hanno massimo 252 host. E 68x0. Supponiamo di volere suddividere questa rete di classe C in modo, e questo sarà il prossimo compito, potrebbe vertere su questa cosa qua, in modo da facciamolo subito impestato, perché dobbiamo subito supponiamo di avere non so, quattro reti, una, no, bisogna che ci pensi, non lo posso improvvisare così perché dopo non funziona. Cominciamo prima del meno impestato. Supponiamo di dividere in quattro, ok? Da questa rete, con questa maschera di sottorete, devo ricavare quattro reti locali separate a livello di IP. Come faccio?
Cambio la subnet mask.
Cambio la subnet, e come la cambio?
Ne faccio 1255000, 1255255000 e 255.
No, rilascio tutti i 255 e metto nell'ultimo numero, metto un quarto del di 255 diviso 4
di 255. No, non un quarto. Devo mettere 1, 1 e tutti i zeri nell'ultimo bit, nell'ultimo byte. Quindi qui va bene 255, sono 24 uni. Poi c'è 1, 1 e 6 zeri. Okay? Ok? Così deve essere questa. In questo modo, questi due bit qui corrispondono all'indirizzo di rete e non più all'indirizzo di un host. Quindi questo qui è 128 più 64, quanto viene? 82, 628, 192. Okay. Se metto 192 come ultima maschera, come ultimo numero della maschera di sottorete, suddivido la mia rete precedente in 4.
quali sono gli indirizzi IP che corrispondono a queste quattro reti? L'ho diviso in quattro perché le reti che hanno due zeri qui, gli host che hanno due zeri qui appartengono a una rete, ma quelle che hanno 0,1 appartengono a un'altra rete, perché questi bit qui adesso fanno parte dell'indirizzo di rete. Quelli che hanno 1,0 è un'altra rete ancora, e quelli che hanno 1,1 è una quarta rete. Quindi ho suddiviso in quattro sottoreti questa rete complessiva. Naturalmente a questo punto, per far funzionare le cose, devo dare gli indirizzi giusti alle sottoreti che ho fatto, no? Quindi, chiamiamola una rete 0, quella che avrà 1,0,0 qua, un'altra 0,1, quindi 1, l'altra 1,0 e l'altra 1,1, quindi chiamiamola 0, 1, 2 e 3, ok? Queste sono le sottoreti che ho individuato all'interno di quella rete precedente. Qual è l'indirizzo più piccolo che posso usare qui? 1, non 0, perché altrimenti quello lì è... Allora, l'indirizzo, se ci metto 1 nell'ultimo byte, quindi gli indirizzi che vanno da 192.168. Cos'era x, quello x mettiamoci uno 0, punto 0, punto, no, 0 no perché è la rete, da questo indirizzo fino a dove arrivo? Cioè, in pratica, questo qui dal punto di vista di l'ultimo byte qual è? È 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. L'ultimo, il più grande dei numeri di questa rete deve ancora avere 0, 0 qui perché non può avere tutti 1 perché altrimenti il broadcast di quella sottorete, e quindi deve essere 1, 1, 1, 1, 0. Questo è l'ultimo degli indirizzi IP che appartengono alla sottorete che abbiamo chiamato 0. Quindi questo qui è, se fosse così sarebbe 63 e 62. Okay? Gli altri sono uguali. Quindi gli indirizzi che vanno da 192.168.0.1 a 192.168.0.62 fanno parte della sottorete che abbiamo ricavato all'interno della rete più grande che avevamo prima. Poi qui invece quell'altra che ha 1, diciamo il più piccolo sarà 0,1 e non tutti 0, perché tutti 0 vuol dire questa sottorete, sarà quindi tutti 0 e 1 in fondo, quindi questo qui è 64 più 1 65. Quindi tutti gli indirizzi che vanno da 192.168.0.65 fino a quello che è 0,1, perché questa è parte di rete adesso, no? Quindi questi devono avere gli stessi bit nella parte di rete. A 0,1,1,1,1,0, questi, perché tutti 1 sarebbe l'indirizzo di broadcast su quella... E qui mi sa che ho messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, manca qualche 0 o qualche 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, così, anche qui mancano 2, 1, e comunque cosa sarebbe? Questo qui sarebbe 62 più 64, quanto viene? 126, deve essere pari, facciamo 126. Comunque il meccanismo penso che cominci a capirsi. E così, da quest'altra sottorete qui, deve avere 1,0 nei primi due bit dell'ultimo byte, sia il primo che l'ultima delle stazioni, 1,0 nei primi due bit, poi tutti 0 e 1,1, quindi questo qui che cos'è?
128 più 1, quindi va a 129. A 100 quelli tutti 1, quindi sarebbe questo qui sarebbe 63 più 120 più 128. Sì? Il 192 nella maschera di sottoreti mi dà la possibilità di avere 4 sottoreti.
Qui sono 1, 1, 0, 0.
Non ho capito.
Cioè, 192 viene perché abbiamo diviso.
Perché abbiamo messo nella maschera di sottoreti 1, 1 e tutti 0. Quindi 128 più 64. Viene 192. I conti non li ho fatti io, non mi assumo responsabilità.
Quindi ci fanno dividere sotto 00, 01, sono le possibili, cioè sotto le reti 1, 2, 3, 4, a sinistra.
Qua, ok. Sì, sarebbero quelle che hanno uno 00 nei primi due bit dell'ultimo byte.
E quindi non è più la sommatoria 192.
No, ancora 192. Eh sì, senz'altro, ancora 192. Questi sono gli indirizzi P dei computer.
Gli indirizzi P, allora.
Sì, indirizzi P. È l'ultimo byte degli indirizzi P. Infatti, 192, 168, 0, 1. Questo è l'ultimo byte degli indirizzi. E questo 1. Questo 1 è questo, no? Allora, nei primi due bit dell'ultimo byte c'è 0. Poi, sì, poi c'è 1. Quindi tutta questa roba qui è 1. Però i primi due bit non fanno più parte dell'indirizzo
di host,
ma sono parte dell'indirizzo della sottorete. Okay. E quindi questa sottorete va per assegnare correttamente gli indirizzi all'interno della sottorete. Se lo voglio mettere nella prima sottorete devo dargli da 1 a 62, se ho fatto bene i conti, se ho fatto bene i conti poi con i numeri binari. Da 1 a 62. Se invece lo voglio mettere nella seconda di queste reti, dovrò mettere da 1, da 65, 63, sì, è giusto, perché 62, 63 sarà l'indirizzo di broadcast, 63 sarà l'indirizzo di broadcast per questa rete qui, 64 è l'indirizzo con tutti i zeri di quest'altra rete, e 65 è il primo indirizzo utile di quella dopo, no? Perché tutti i zeri non si può usare, è l'indirizzo di rete, quindi l'indirizzo di rete di questa sarà 192.168.0.64, però guardate bene, con quella maschera di rete, cambia la maschera e cambia tutta la manfrina. Quindi ci sono lo 0 qui, 192.168.0.0 è l'indirizzo di rete della prima sottorete, poi da 1 a 62 si possono assegnare, 63 è l'indirizzo di broadcast di questa sottorete, la prima, poi 64 è l'indirizzo di rete della successiva sottorete, da 65 a 126 li assegniamo, 127 è l'indirizzo di broadcast di questa, 128 è l'indirizzo di rete di questa, 129 si può segnare e via così andando. Se usavo altri bit nella maschera di sottorete, potevo separare in più reti, naturalmente ciascuna delle reti aveva meno host al suo interno.
Quindi proprio le PV6 ha risolto il problema della separazione degli indirizzi.
Con le PV6 che ha 148 bit hanno risolto il problema della sottorazione di indirizzi e hanno introdotto il problema di portarsi via dell'overhead. Se devi mandare un byte ci metti un sacco di byte di overhead per via del fatto che sono indirizzi un po' consistenti. Poi ci sono anche dei meccanismi di semplificazione dell'indirizzo, non è detto che tu debba mandare sempre tutto, okay? Quando ti trovi sulla stessa rete puoi mandare anche solo un pezzo, però non so bene i meccanismi di PV6. Col V6 i meccanismi cambiano abbastanza radicalmente, non so bene come funziona, non lo so. Non ho studiato abbastanza di PV6 per dire.
so che c'è la questione di sterminato. Allora, la domanda iniziale: se io faccio una lascia di sottorete 255 255 255 1, cioè 1, cioè l'ultimo byte è 0000001, se me la lasciassero fare come facevano una volta, adesso né Windows e neanche Linux ve la lasciano fare come abbiamo appena visto là, come suddivido le mie reti? È chiaro, avendo aggiunto un nuovo bit alla maschera, partiziono la rete precedente in due sottoreti. Ogni bit che aggiungo raddoppio il numero delle sottoreti che faccio. Però questa maschera non usuale, quali indirizzi vanno a finire in una rete e quali indirizzi vanno a finire in un'altra?
Quali?
No, questa è una domanda. Vorrei che ci ragionaste un po'. Eh?
Quali?
Perché?
Perché così.
C'è azzeccato.
C'è azzeccato, sì.
Non so, sono un genio, io so che è così e basta. Come scrive qui dopo.
No, perché?
È così o no?
È così, lo so.
Io.
No. Tutti quelli che finiscono con 1 finiscono in 1. Tutti quelli che finiscono con lo 0.
Vi ricordate che i numeri binari che a destra hanno uno 0 sono i numeri dispari, sono i numeri pari, no. Sorry. I numeri binari che a destra hanno un 1 sono i numeri dispari. Per cui, se questa fa parte dell'indirizzo di rete e ci metto un numero dispari, va nella rete dei dispari. Se ci metto un numero pari è diversa, e va in una rete diversa. Cioè, in pratica, se quello lì ha 0 e quello lì ha 1... e quello lì ha 2, quello parla con quello là, ma non parla con quello che ha lì vicino.
Bellissimo, perché non fa più?
Io infatti ho fatto un sacco di giochi con i fconfig quando lo permetteva, facevo delle maschere strane e si poteva provare che quelli che avevano indirizzo pari comunicavano con quelli che avevano indirizzo pari, quelli che avevano indirizzo dispari solo con quelli che avevano indirizzo dispari. Ma adesso non la lasciano fare più, eh?
Ci ho azzeccato anch'io.
Perché è chiaro, perché
ti sei montato su nella carriola.
Se io ho 2 alla fine, 2 è 1, 0, è 1, 0 come ultimi due bit. Se ho 4 alla fine, come ultimi 3, c'è 1, 0, 0. Quindi hanno lo stesso bit in questo 1 della netmask. No. You're right. Hanno lo stesso bit e quindi vengono considerati nella stessa rete. Se invece c'è 3, che è 1, 1, questo bit qui è diverso, allora non sta nella stessa sottorete di questi due qua. Domande? Vedo delle facce perplesse, no? Non perprimetevi.
Sono su un'altra rete.
Siamo con un ipidisco.
No,
c'è
un
master
che dice.
Domande, voglio delle domande. È possibile che questa cosa non abbia suscitato qualche dubbio?
Questo è troppo chiaro.
Separare in 4 reti con
il submask? Beh, può servire. Innanzitutto, direi che tutto sommato, se hai una rete privata, ti fa molto comodo metterli non esattamente nella subnet mask, ma con queste subnet mask. Quelle. Però, se. La solita questione, se c'è qualcuno che ti attacca e non capisce bene lo schema della tua rete, ci perde un sacco di tempo in più, magari rinuncia. No, perché ci sono degli strumenti per fare i calcoli, questi calcoli qui non si fanno mica a mano, cioè, domani faccio vedere, anche in quell'Ubuntu lì ho installato un ipcalc che a console, un programma si chiama ipcalc, fai questi calcoli qui, li fa lui, non è che che dobbiamo metterci lì. Poi comunque sia, sì, sono calcoli che ti fai una volta, li metti in una tabellina che tieni lì, e poi i tuoi indirizzi che devi dare sono quelli.